Sono le 12:03 minuti ed è il momento del nostro approfondimento quotidiano e mi ha raggiunto in studio Cristina Artoni, che saluto. Ciao Cristina.
Ciao Mattia, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Oggi parliamo di algoritmi, di intelligenza artificiale e di etica. È uno dei temi di cui si parlerà anche al Festival dell'Economia di Bellinzona, proprio oggi, festival che si apre questo pomeriggio, un tema di grandissima attualità visto quanto sta succedendo negli Stati Uniti. Anthropic, una delle grandi aziende di intelligenza artificiale americane, è entrata in conflitto addirittura con il Pentagono e il Dipartimento della Difesa americano per l'uso militare dei suoi prodotti, che potrebbe violare i suoi principi etici, e Anthropic è stata lasciata fuori da un probabile contratto con il Dipartimento della Difesa americana. Ma in generale gli aspetti etici dell'intelligenza artificiale restano ai margini del dibattito pubblico, spesso messi in secondo piano dalla corsa a modelli sempre più potenti e performanti e alla guerra che si fanno le varie aziende per arrivare primi con il modello migliore. Ecco, questa sera alle 18:30 Lelio De Michelis sarà in dialogo con il filosofo Fabio Merlini, direttore regionale della Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale e membro del Comitato Scientifico del Festival dell'Economia, con Corrado Nastasi, direttore della Scuola Cantonale di Commercio. Ad introdurre la serata, intitolata Il governo dell'algoritmo, sarà Luca Montagnier, responsabile di sede della biblioteca cantonale di Bellinzona.
E con noi per anticipare anche alcuni di questi temi, quindi diamo subito il benvenuto a Lelio De Michelis. Ben ritrovato.
Grazie, un saluto a voi e saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Grazie.
Sociologo della tecnica del capitalismo, autore di molti saggi, tra cui segnaliamo Tecnoarchia o La nave dei folli, La banalità digitale del male, uscito nel 2025 per Derive Approdi, e collabora, ricordiamo, anche con diverse riviste online, Doppio Zero, Naufraghi, Centro Riforma Stato e Agenda Digitale. E diamo il benvenuto anche ad Alphaville, anche a Vanni Rinaldi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Giornalista ed esperto di economia sociale, innovazione tecnologica, è autore di Intelligenza artificiale sociale, usare l'intelligenza artificiale per creare beni comuni digitali, pubblicato da poco da Rubettino Editore.
Io inizierei con Lelio De Michelis, proprio sulla questione che abbiamo introdotto in apertura di questa nostra discussione, cioè la questione del conflitto tra Pentagono e questa grande azienda di intelligenza artificiale americana, magari meno conosciuta dalle nostre parti, ma che è un titano della ricerca su questo tema, cioè Anthropic. De Michelis, quali sono i principali problemi etici sollevati da questa nuova tecnologia, in particolare in ambito militare, come dimostra la questione del conflitto tra Pentagono e Anthropic?
Beh, il conflitto tra Anthropic e Pentagono può essere un buon segnale di ritorno di una etica anche nel governo dell'intelligenza artificiale. Diciamo che vediamo come va a finire, nel senso che la questione è ancora aperta. Il problema però non è tanto Anthropic quanto il problema è dell'intelligenza artificiale. Allora mi sembra più interessante, ma anche molto più inquietante, una notizia di qualche giorno fa, per cui secondo uno studio del King's College di Londra, di fronte a un conflitto militare globale, l'intelligenza artificiale non esiterebbe a usare la bomba atomica, perché secondo il suo modo di procedere calcolante, sul calcolo, basato solo sul calcolo e sui numeri, questo potrebbe produrre la vittoria. Ecco, quello che per l'uomo sarebbe forse ancora inconcepibile, per l'intelligenza artificiale, che si basa solo sul calcolo, sulla razionalità, eccetera, anche un conflitto nucleare potrebbe essere approvato, accettato. Se poi il mondo finisce, per l'intelligenza artificiale questo non è un problema, evidentemente, perché è una macchina. Difficile dare un'etica all'intelligenza artificiale perché, se facciamo ancora il caso della guerra, non riusciamo neanche a dare un'etica alle nostre azioni contro contro le guerre in corso, e poi perché l'etica è qualcosa di umano, legato al pensiero, è legato a una razionalità non solo calcolante, è legato a una filosofia o a una religione. La macchina, l'intelligenza artificiale, funziona solo sulla base di numeri e di calcolo, quindi può, l'etica è qualcosa che confligge con il calcolo e con l'intelligenza artificiale. Quindi il problema è sempre molto, molto aperto. Diciamo che noi abbiamo un conflitto continuo con le macchine. Da una parte continuiamo a delegare quante più cose alle macchine oggi, all'intelligenza artificiale, compreso il pensiero. Dall'altro crediamo di poter dare un'etica alle macchine, qualcosa che secondo me è difficile da poter realizzare, proprio perché sono due filosofie, due razionalità diverse. La razionalità dell'etica è umanistica, la razionalità della macchina è calcolante e può fare a meno anche dell'uomo.
Vanni Rinaldi, proprio a proposito di quello che diceva De Michelis, ha senso porsi la questione se l'intelligenza artificiale abbia un'etica? Una domanda un po' naif.
No, è giusto porsela, e la risposta l'ha infatti data anche il professor De Michelis poco fa. Sono macchine che computano dati, un'enorme quantità di dati. Chiedere loro di avere un'etica è molto astratto. Io penso che sarebbe più opportuno invece cercare di concentrarci a cercare l'etica, se c'è, nei proprietari di queste tecnologie. E purtroppo se ne trova molto poca, basti pensare a quello che sta venendo fuori in questi giorni nei tribunali, dove i proprietari dei social, per esempio Mark Zuckerberg, non hanno assolutamente nessuna paura di ammettere che queste tecnologie sono progettate per fare soldi, e poco importa se gli utenti sono bambini e sono soggetti fragili e sono soggetti che poi non riescono, appunto, nell'interazione con la macchina a porre dei limiti tra loro e ciò che la macchina produce. Quello che diceva il professor De Michelis prima dello studio che ha immaginato che una macchina possa scatenare una guerra mondiale è stato oggetto nei decenni passati di libri di fantascienza e di film anche molto azzeccati come War Games, dove alla fine infatti che cosa veniva fuori? Che per dare un'etica alla macchina bisogna darla prima agli uomini, no? Bisogna fare in modo che gli uomini pongano alle macchine le domande giuste per ottenere delle risposte coerenti. E questo è il vero problema, io credo, che c'è in questo momento sull'uso di queste tecnologie, e cioè coloro i quali le detengono in questo momento, che dimostrano oggettivamente, a dati di fatto, un basso livello di etica.
Ecco, ma Lelio De Michelis, proviamo anche a fare un po' così una lista, se vogliamo, dei luoghi, dei temi, dei campi nei quali l'intelligenza artificiale solleva questioni etiche. Vogliamo fare qualche esempio? Lo abbiamo detto, ovviamente c'è tutto il settore dell'armamento. Ricordiamo, per esempio, una cosa di cui avevamo parlato qui su Rete 2 durante la guerra di Israele contro Hamas, il fatto che il governo israeliano utilizzasse l'intelligenza artificiale per individuare i bersagli da colpire. Questa era stata un'inchiesta del portale giornalistico israeliano Più 972. Ecco, ma in quali altri campi e quali problemi etici solleva l'utilizzo dell'intelligenza artificiale?
Allora, intanto diciamo che non tutta l'intelligenza artificiale è negativa, nel caso della guerra ovviamente, nel caso del capitalismo che ci vuole controllare e sorvegliare, il famoso capitalismo della sorveglianza, direi molto meno. Nella medicina potrebbe avere degli utilizzi molto, molto utili e molto interessanti, potrebbe avere un uso molto interessante per contrastare, per esempio, il cambiamento climatico. Il problema è che ma in questo caso dovrebbe essere gestito da organismi, diciamo, pubblici o comunque non legati a profitto riconquista dei mercati. L'intelligenza artificiale è stata da subito o quasi da subito finalizzata al profitto. Ricordo che Sam Altman, che è il CEO di OpenAI, anche lui qualche anno fa aveva detto: voglio una intelligenza artificiale che sia etica, sociale e responsabile. Poi, quando ha capito che era meglio fare profitti, ha mollato l'etica e si è messo a massimizzare i propri profitti. Quindi c'è un'intelligenza artificiale che può essere utile, ma bisogna valutare chi la usa e per quali scopi. Accennavo prima al nostro difficile rapporto con la tecnologia e con la tecnica. Io ricordo, ma spero che anche molti altri lo ricorderanno, che negli anni 90 tutti dicevano che grazie alle nuove tecnologie, allora stava nascendo internet, eccetera, eccetera, grazie alle nuove tecnologie avremmo lavorato di meno, fatto meno fatica e avuto più tempo libero per le cose belle della vita. Oggi lavoriamo H24 per 7 giorni su 7. Che cosa è successo? È un errore nella nostra valutazione della tecnica? No, è la perfetta realizzazione di quella che io chiamo razionalità strumentale calcolante, cioè perché non far lavorare la gente anche quando è fuori dall'ufficio o dalla fabbrica? Grazie alle piattaforme io lo posso fare, quindi perché non farlo? Noi siamo sempre abituati a pensare alla tecnica come qualcosa che ci libera dalla fatica, appunto ancora negli anni 90. In realtà la tecnica massimizza produttività, produzione, profitto, eccetera, eccetera, e quindi ogni spazio occupabile, qualcuno dice colonizzabile, della vita dell'uomo per produrre profitto deve essere perseguito, deve essere raggiunto. Ecco, forse dovremmo smettere di pensare alla tecnica come a un mezzo nella nostra libera disponibilità e di pensare che sono le macchine sempre di più che governano la nostra vita. Provare a rovesciare questo nostro comportamento, questo nostro atteggiamento nei confronti della tecnica e dire: ha superato certi limiti etici, anche soprattutto etici, ma e quindi è il momento di porre un limite. Il problema è che la tecnica e il capitalismo si basano su qualcosa di illimitato, non vogliono limiti. Anche le normative europee che l'Europa sta cercando di fare per regolamentare l'intelligenza artificiale, viene continuamente cercata di essere aggirata dalle corporation dell'intelligenza artificiale, perché non si vogliono regole, si vogliono libertà, si vuole libertà di cercare dati ovunque. Il capitalismo dell'intelligenza artificiale si basa sui dati: quanti più dati riesce ad accumulare, meglio è per il funzionamento dell'intelligenza artificiale. Ma questo, forse dovremmo riutilizzare una vecchia definizione, è capitalismo di rapina, cioè il sistema ci ruba i dati, cioè la nostra vita.
De Michelis poco fa diceva che però non tutta l'intelligenza artificiale è negativa. Vanni Rinaldi, appunto, in base alla sua lunga esperienza nel campo della cooperazione, lei ha trovato la strada per un uso sostenibile e sociale. Ecco, ad esempio, gli algoritmi possono essere utilizzati in modo virtuoso?
Certamente, e come diceva il professor De Michelis, la tecnologia siamo noi che la guidiamo alla fine, no? Descriveva molto bene il meccanismo di estrazione capitalistico, ma non c'è solamente quello. E io penso che innanzitutto bisogna partire, se mi consentite un paragone, diciamo un pochino facile, un pochino giornalistico, da che cosa è fatta l'intelligenza artificiale. Se fosse una pizza, ecco, avremmo da un lato i forni che sono i data center, no? Che macinano, appunto, che cuociono questa pizza, infatti scaldano parecchio tra l'altro, no? I data center inquinano anche molto, e poi avremo gli algoritmi che sono appunto le ricette che sono fatte dagli statistici matematici, che sono una specie di cuochi stellati in questo momento. E però tu puoi avere i forni più potenti, più grandi, cuochi con le stelle Michelin, ma se poi non vai ogni giorno al mercato a comprare gli ingredienti, cioè l'olio, il pomodoro, la farina, tu la pizza non la fai. E come diceva il professor De Michelis, appunto, i prodotti per fare la pizza dell'intelligenza artificiale, gli ingredienti, sono i dati. E chi li produce? Siamo noi, ogni giorno, quando lavoriamo, giochiamo, studiamo. In questo momento stiamo producendo dati, no? Quando compriamo cose, addirittura anche quando dormiamo, perché io credo che oramai nessuno di noi spegne il proprio smartphone quando va a dormire, per non parlare delle automobili o degli oggetti che noi possediamo, che sono delle proprie fabbriche di dati. Ecco, questi dati, come ricordava il professore prima, o ci vengono rubati o noi li regaliamo sostanzialmente in cambio di servizi. Solo che c'è un piccolo problema che le big tech conoscono molto bene, sulle quali si sono arricchite, è che questi dati sono dei beni non rivali, cioè si possono riprodurre all'infinito, e infatti loro se li rivendono milioni di altre volte per tutt'altri scopi da quelli per cui noi glieli abbiamo dati, e quindi fanno soldi e aumentano il loro potere. Ora però, siccome questi dati appunto nascono e generano da noi, noi possiamo riaverli indietro, proprio perché sono appunto riproducibili all'infinito, e possiamo quindi fare con questi stessi dati cose utili per noi. Per esempio, come suggeriscono nel libro, produrre beni comuni digitali, ma questo lo dice anche le Nazioni Unite nel Patto per il Futuro. Cioè si può fare con i nostri dati un'intelligenza artificiale sociale. Questa non è una teoria, questo non è un wishful thinking, è qualcosa che in Europa oggi, con la normativa che è stata introdotta negli ultimi 10 anni, ognuno di noi, di 450 milioni di cittadini europei, può fare. Tant'è che oggi, se andate sui siti dell'Unione Europea, trovate già più di 30 soggetti che fanno un mestiere che si chiama intermediazione dei dati, e lo fanno anche a scopo altruistico, cioè chiedono a vostro nome, al nostro nome, alle big tech che li posseggono, i nostri dati indietro, e li riutilizzano sul nostro mandato per fare qualcosa di utile. E guardate che voi in Svizzera siete stati, come dire, precursori. C'è a Zurigo una best practice da oltre 10 anni, nel 2015 è nata, che si chiama MiData, che è una cooperativa di dati fondata da un professore che è un biologo, si chiama Ernest Hasen, del Politecnico di Zurigo, che si occupa appunto da più di 10 anni di mettere insieme i dati biologici, il DNA delle persone, i dati sanitari digitali per fare ricerca su nuovi farmaci. Ecco, si può fare nell'Unione Europea, noi oggi abbiamo gli strumenti per poter contrastare quello che giustamente il professor De Michelis diceva prima, è il modo con cui oggi le compagnie che detengono l'intelligenza, la tecnologia dell'intelligenza artificiale, la mettono a disposizione, e cioè un capitalismo di sfruttamento.
Tra l'altro c'è anche un progetto del premio Nobel Giorgio Parisi per dare vita a un istituto per l'intelligenza artificiale in Italia, ma con una dimensione europea, proprio per costruire una ricerca aperta e trasparente, no? Proprio sulla questione dell'intelligenza artificiale contro i modelli chiusi delle big tech. Mi sembra che questo discorso vada un po' nel senso di quello che ci stava raccontando adesso Rinaldi. Io tornerei da Lelio De Michelis. Lei, per definire la modernità, ha coniato un neologismo che ritroviamo dunque nel titolo del suo libro, Tecnoarchia. Ecco, cosa rappresenta, come descrivere questo sistema che domina il mondo, lei dice, da 3 secoli, ed è arrivato oggi a produrre algoritmi, intelligenza artificiale e uomini e donne sempre più dipendenti dalle macchine?
La tecnoarchia è appunto un neologismo. Noi di solito associamo archia a monarchia, che è il governo di una sola persona, o a oligarchia, che è il governo di poche persone. Io dico che la tecnoarchia è riferita, riferisco, la tecnoarchia non ha persone o individui, ma ha un sistema di pensiero, quello che prima ho chiamato razionalità strumentale calcolante industriale, che è quella che domina appunto la modernità dall'inizio, dal 600 e dalla rivoluzione scientifica, ma poi soprattutto con la rivoluzione industriale. È una razionalità che si basa appunto su un finalismo, è strumentale a massimizzare il profitto, a massimizzare la produzione, a massimizzare il consumo al sempre di più. È calcolante perché tutto si basa sul calcolo e quindi non più sull'etica o su altre filosofie politiche o religiose, ma solo sul calcolo. Il calcolo cerca l'esattezza. 2 più 2 fa 4. Il problema è che non sempre, uscendo dalla matematica, 2 più 2 fa 4. Se io penso al riscaldamento climatico e allo scioglimento dei ghiacci del Polo Nord, aumenta la velocità di trasporto delle merci, sarà possibile cercare petrolio sotto in Groenlandia piuttosto che, e questo è dal punto di vista calcolante molto razionale. Infatti nessuno si oppone allo scioglimento dei ghiacci. Il problema è che lo scioglimento dei ghiacci crea un grossissimo problema ambientale che non è risolvibile con il 2 più 2 uguale a 4. Industriale, razionalità industriale, perché oggi tutto è industrializzato, non solo la produzione, non solo il consumo, non solo il divertimento, non solo andare a sciare, non solo la società dello spettacolo, anche la guerra, ormai lo stiamo vedendo, è industrializzata. Questa razionalità è profondamente irrazionale, perché sta producendo la crisi climatica e ambientale, perché non risolve la crisi sociale che ormai si trascina da secoli. Ecco, è irrazionale, eppure continuiamo a dire che sia una razionalità razionale. Non lo è, proprio per le conseguenze che sta producendo. Questa razionalità si basa su efficienza, si basa su calcolo, si basa su produttività, su standardizzazione, si basa su automatismi che possono essere quelli delle macchine, ma anche automatismi comportamentali, come noi rispondiamo alle notifiche piuttosto come noi siamo integrati nel sistema dei social. Ecco, questo calcolo, questa razionalità, soprattutto calcolante, è altamente disumanizzante.
Dunque,
soprattutto quando poi...
Sì, sono le 12.25, siamo veramente quasi in chiusura, mi scusi De Michelis. Sì, prego.
Solo perché da questa razionalità irrazionale dobbiamo soprattutto uscire, e uscire velocemente. Il problema, e ritorno a quello che diceva prima Rinaldi, il problema è che oggi le macchine vanno avanti da sole, sono in machine learning, imparano da sole, l'uomo è sempre meno capace di controllare macchine che procedono in automatico senza bisogno dell'intervento umano, e questo ci pone un grossissimo problema anche di democrazia, perché noi affidiamo tutto a delle macchine che non controlliamo più.
E quindi le macchine che non controlliamo più, la mentalità che conta, dunque quella che sta dietro a questa nuova tecnologia. Noi concludiamo qui questa nostra riflessione di oggi sull'etica applicata a questa nuova tecnologia, all'intelligenza artificiale, non senza ricordare che questa sera alle 18.30 Lelio De Michelis sarà in dialogo con il filosofo Fabio Merlini al Festival dell'Economia a Bellinzona sul governo dell'algoritmo. Intanto dunque io saluto i nostri due ospiti, Lelio De Michelis, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E grazie anche a lei, Vanni Rinaldi, a presto.
Grazie.
Grazie, grazie a voi.
E grazie anche a te, Cristina.
Ci troviamo domani, grazie Mattia.